Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Curtens e Gioele Anni.
In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, o Signore, mi fai abitare al sicuro. Il Salmo 4 dice che possiamo lasciarci andare alla condizione del sonno, perché Dio non smette di operare per noi, anche mentre dormiamo. Sono Luisa Nitti e vi do il benvenuto a Chiesa in diretta in questa domenica mattina. Mi auguro che abbiate trascorso una notte di riposo, di vero riposo. Le scritture cristiane ci dicono molto, moltissimo di sonno, di riposo e di sogni. C'è un'incredibile abbondanza di riferimenti a questa condizione della vita che tutti sperimentiamo. Ne parliamo questa mattina insieme a Giampiero Comolli per leggere la Bibbia a occhi chiusi. Scrittore e giornalista, Giampiero Comolli ha realizzato numerosi reportage di viaggio e condotto inchieste su fenomeni religiosi contemporanei. Ha pubblicato con la casa editrice Claudiana di Torino il libro Bibbia e sogno, sonno e mondo onirico tra Antico e Nuovo Testamento. Sono decine i racconti che Comolli richiama e spiega e che hanno al centro il dormire, il sognare, il riposare, a cominciare dal riposo di Dio dopo aver portato a termine la creazione. C'è il sonno e i sogni di Giacobbe, la famosa scala celeste. Ci sono i sogni poi di Giuseppe, suo figlio, che interpreta a sua volta i sogni del faraone. C'è il sonno profondo del re Saul, che giace inerme davanti a Davide, il quale avrebbe potuto ucciderlo, ma non lo fa. E poi nel Nuovo Testamento anche qui c'è una grande ricchezza di materiale onirico. Immagino che Giampiero Comolli, che ha curato il libro Bibbia e Sogno, debba essere rimasto colpito anche lui come me dall'abbondanza di riferimenti biblici sul tema. Gli chiedo se l'aspettava.
Questa abbondanza non me l'aspettavo, nel senso che quando ho cominciato il libro, evidentemente sì, avevo in mente situazioni di sonno e di sogni da poter raccontare. Però oltre a questi evidenti, palesi, ci sono anche tanti, tantissimi riferimenti un po' estemporanei, un po' buttati lì per caso, sulla notte, sul sonno e sui sogni, che attraversano tutto il testo biblico, Antico e Nuovo Testamento, e sono veramente tanti e ne fanno poi una ricchezza. Io nel libro ne ho raccolti una buona parte, ma non tutti, se no avrei dovuto raddoppiare il libro e non potevo farlo per questioni editoriali, ecco. Però ce ne sono veramente tanti e questo ci indica l'importanza che le scritture attribuiscono a questa dimensione, che è quella del riposo, del sonno, dei sogni e poi anche del risveglio.
Prima ancora che di sonno bisogna parlare di riposo e questo Giampiero Comolli lei lo evidenzia molto bene nel suo libro, ricordando che in Genesi Dio si riposa dopo i 6 giorni della creazione. Ma perché la dimensione del riposo è irrinunciabile per Dio e per il suo creato?
Per vari motivi. Innanzitutto perché la creazione non è completa, non è finita, se Dio non la contempla e non la approva nella sua interezza una volta conclusa. Cioè, Dio entra nel riposo e questo riposo non è un semplice, non è affatto anzi un assentarsi, un addormentarsi di Dio. È il momento in cui Dio appunto può dire tutto quello che è stato creato è buono e bello. Per poterlo dire lo deve guardare nel suo insieme e lo può guardare nel suo insieme nel momento in cui smesso, ha finito di operare e può effettivamente contemplare. E per contemplare, appunto, bisogna astenersi dall'agire e osservare. Ma c'è di più, c'è il fatto che questo giorno del riposo, il settimo, Dio lo santifica e lo benedice, lo trasforma in un giorno a parte, che noi poi, noi umani, verremo invitati in più passi dell'Esodo, del Deuteronomio a nostra volta a celebrare. Fa parte dei comandamenti, delle parole che ci vengono date da Dio. Ricordati di santificare il giorno del riposo.
E perché è così importante allora questo giorno del riposo?
Perché c'è riposo solo se c'è pace, se cessano i dissidi, se sei in guerra, in tensione, se sei agitato dall'ira, il riposo non c'è. Puoi magari dormire, sì, ma dormi male perché l'agitazione continua. E in tanti, tanti passi, appunto, si dice: il sole non tramonti sulla tua ira, cioè non andare a letto adirato. Oppure si dice: se hai da restituire un pegno al tuo vicino, fallo prima del tramonto. Se hai da pagare il tuo operaio, dagli il suo salario che gli spetta prima che venga la notte, affinché anche il tuo operaio possa riposarsi in pace. E guarda, dice il Signore, che io ti vedrò, vedrò quello che farai. Quindi, se tu non lo fai, poi dopo sarai agitata anche tu. Allora, importante è il riposo, non soltanto come momento in cui ci si raccoglie in se stessi, si cessa dall'agire, ma anche come momento in cui tu sei in pace con te stesso, con il mondo, con Dio. Se sei in pace, allora ti puoi anche addormentare in pace. Ecco perché tutti i passi biblici che parlano di sonno e di sogni sono preceduti da questo passaggio fondamentale della Genesi, in cui Dio finisce la creazione ed entra nel giorno del riposo, che non significa ovviamente che noi possiamo dormire una volta sola alla settimana di sabato, tutte le notti, ma questo invito al riposo, al giorno del riposo, ci insegna che per poter riposare in pace e quindi per poter poi dormire ogni giorno in pace, occorre essere in pace con gli altri e con Dio, ovviamente.
Il dono del sonno è elargito da Dio a tutte le sue creature, ma vogliamo riflettere sul fatto che non è soltanto un modo per farci recuperare le forze. Le pagine bibliche ci rivelano che mentre noi dormiamo e ci lasciamo andare a una condizione indifesa, fragile, il Signore continua ad operare per noi. Che cosa ci dice, per esempio, il Salmo 127 che lei, Giampiero Comolli, cita nel libro a proposito della nostra fatica e di quella di Dio?
Il Salmo dice esattamente così: se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Se il Signore non protegge la città, invano vegliano le guardie. Invano vi alzate di buon mattino e tardi andate a riposare e mangiate pane tribolato. Egli dà altrettanto a quelli che ama mentre essi dormono. Allora, cosa ci dice questo Salmo 127? Ci dice innanzitutto che noi non possiamo contare soltanto su noi stessi. Se contiamo solo su noi stessi, lavoriamo invano. Le nostre opere riusciranno male, riusciranno incompiute. E quindi dobbiamo amare Dio e affidarci a Dio. Ma ci dice anche qualcosa di più proprio sul momento della notte, del sonno, in cui noi siamo assenti a noi stessi. E quindi noi potremmo anche sentirci indifesi perché non possiamo più renderci conto di cosa sta avvenendo intorno a noi, potrebbero venire dei pericoli che appunto ci sopraffanno. Ma Dio ci dice: guarda che se tu dormi, Dio non dorme, io non dormo. Cioè, ti puoi addormentare in pace perché appunto la creazione, il buon andamento del mondo non dipende da te e dal fatto che tu sei sveglio. Quindi ti puoi addormentare in pace perché c'è qualcheduno che veglia per te e opera per te in tuo favore. E questo qualcuno è appunto il Signore.
Il sonno e i sogni nella Bibbia, un grande patrimonio letterario e spirituale attorno a questi temi. Ne parla con noi questa mattina a Chiesa in Diretta lo scrittore e giornalista Giampiero Comolli. Sono avventurose le vicende bibliche di Giuseppe, figlio di Giacobbe. I suoi sogni mostrano ambizione e lo metteranno in difficoltà con i suoi fratelli. Entriamo nel mondo onirico del giovane Giuseppe.
Sono dei sogni complessi, anche se nel suo significato sono evidenti, cioè durante il tempo del raccolto il giovane Giuseppe sogna che i covoni dei fratelli si inchinano verso di lui, oppure sognano che la luna e le stelle si inchinano verso di lui. E li racconta candidamente, ma anche con compiacimento. Cioè, guardate che bel sogno che ho fatto. E ovviamente i fratelli che ascoltano questi sogni si indignano. Dice, ma dovremmo diventare noi tuoi servi? È questo che intendi dire? E lo disprezzano come un sognatore di sogni, cioè uno che vaneggia, e lo disprezzano, se vogliamo, anche a ragione, nel senso che sono i sogni di un ragazzo narcisista ambizioso, compiaciuto di se stesso, che vuole mettersi in mostra, e quindi da questi punti di vista sono dei sogni prodotti dalla psiche umana, dal temperamento del giovane Giuseppe, che ci indicano anche quali sono i suoi limiti, il suo peccato, la vanagloria.
E come reagisce il padre del sognatore Giuseppe?
Si indigna pure lui. Dice, ma come? Anche io devo inchinarmi davanti a te? Questo che vuoi dire? Però il testo biblico ci dice che poi Giacobbe avverte un qualche cosa nel racconto di questi sogni. Non riesce a capire che cosa sia. Capisce, intuisce che c'è dell'altro, che il sogno non si esaurisce lì. Non è un semplice sogno di vanagloria, che dentro ci deve essere un qualche messaggio, un qualche significato misterioso, e lui lo custodisce per sé, lo tiene in silenzio perché non sapeva neanche che cosa dire, è una sorta di presentimento. E infatti, questo sogno è anche un sogno inviato da Dio, cioè è un preannuncio di quello che poi accadrà, cioè il fatto che poi dopo Giuseppe effettivamente diventerà viceré d'Egitto ed effettivamente poi i fratelli si inchineranno a lui. Quindi è un sogno inviato da Dio, oltre che essere un sogno della psiche umana di un ragazzo narcisista, è anche un sogno che Dio invita per indicarci una strada, e anche Giacobbe lo sa. E infatti Giacobbe, quando perderà Giuseppe, si dispererà, ma non fino in fondo, non fino in fondo, perché un qualche cosa, cioè il sentore che questo Giuseppe non è perduto, gli rimane da qualche parte. E in effetti così poi sarà, e ci sarà il ricongiungimento fra padre e figlio.
Giuseppe sarà anche colui che interpreta i sogni di Faraone. Sognare e interpretare i sogni. Possiamo affermare con gli occhi della fede che Dio stesso ci parla mentre siamo nello stato di riposo mentale e fisico, privi di difese ma ricettivi.
La cosa importante è questo: Giuseppe non è il diretto interprete dei sogni, nel senso che lo dice lui più volte chiaramente, l'interpretazione spetta a Dio. Cioè, Giuseppe può interpretare questi sogni non perché è un bravo indovino, non perché è un bravo psicanalista, diciamo così, ante litteram, ma perché Dio gli dona l'interpretazione, il che vuol dire che noi non siamo i padroni dei nostri sogni, ma Dio sì, e Dio ci può donare l'interpretazione. Lo stesso succederà poi al profeta Daniele a Babilonia, quando potrà interpretare i sogni del re Nabucodonosor, e anche lui dirà: guarda che non sono io che ho interpretato i tuoi sogni, ma è il Signore.
Lasciamo i sogni del giovane Giuseppe che si affida a Dio per la loro interpretazione e che è in grado di ascoltare la voce e la volontà di Dio attraverso i sogni. Fra i numerosi personaggi biblici che incontriamo nel libro di Giampiero Comolli su Bibbia e sogno figura anche Giona, personaggio affascinante, contraddittorio, che sfugge alla presenza di Dio andando e viaggiando nella direzione opposta rispetto a quella che il Signore gli aveva indicato. Giona si trova in barca, in preda alla tempesta, ed ecco che in quella situazione di estremo pericolo lui dorme.
Questo non è un sonno di pacificazione, un vero riposo. Giona è fuggito, si è imbarcato su una nave per non obbedire all'invito di Dio ad andare a Ninive, si imbarca per la rotta opposta. A questo punto si scatena una tempesta sulla nave, perché la nave porta un profeta che ha disobbedito alla sua vocazione. Giona di tutto ciò non ne vuole sapere niente e quindi pensa che la soluzione, come è stata quella di imbarcarsi sulla nave, di rinchiudersi sulla nave, sia fare un passo ulteriore e rinchiudersi nel sonno, cioè è un sonno di diniego, di rimozione, espulsione di una chiamata che non vuoi accettare, non vuoi sentire. È come dire: non voglio sapere niente, non voglio sentire niente, chiudo gli occhi, mi addormento. Ed effettivamente si addormenta pesantemente mentre la nave va su e giù. Quindi di fatto non è un sogno di pace, perché la nave sta per affondare. Tant'è che poi dopo il capitano della nave va a scuotere, gli dice: ma tu cosa fai? Come puoi dormire? E gli dice anche: ma tu chi sei? Perché ti sei imbarcato qui? Dove stai andando? Cosa vuoi? Chi è il tuo Dio? Lo mette alle strette.
La situazione sta precipitando, Giona dorme durante la tempesta, gli viene chiesto di dire chi è, cosa accade?
E a quel punto ecco che Giona, come dire, interrogato un'altra volta da un capitano di una nave in pericolo, accetta di dire tutta la verità e poi dopo accetta anche la morte. Gli dice: buttatemi a mare così la nave si salva. Io affogherò, ma voi vi salverete. E questo è un gesto profetico, cioè riprende a questo punto la propria consapevolezza di profeta, grazie alla quale poi peraltro Giona non perirà affogato, ma verrà inghiottito dal pesce e poi dopo restituito alla terra e riprenderà la sua missione. Però questo è un sogno di cancellazione, di diniego di una realtà che non si vuole vedere. Questo non è un sogno in cui si entra in una condizione di riposo, come dicevo prima, bensì proprio nell'apposto. Si entra in un sonno, in una situazione di subbuglio colpevole.
Thank you.
libro del profeta Gioele presenta una bellissima prospettiva da parte di Dio. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Non è stupefacente, Giampiero Comolli, che in questa profezia i vecchi abbiano ancora la capacità di sognare e i giovani, ancora privi di esperienza, riescano già a profetizzare e avere visioni?
La chiave, secondo me, sta in qualche versetto successivo, perché dice poi anche sui servi e sulle serve, quindi figlie, figlie, vecchi, giovani, servi, serve, cioè praticamente su tutto un popolo, su tutta una popolazione, quali che siano le condizioni in cui ciascuno vive, io spargerò in quei giorni il mio spirito, lo spirito di Dio. Farò prodigi nei cieli e sulla terra, sangue, fuoco e colonne di fumo, il sole sarà cambiato in tenebre, la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore. Quindi è il preannuncio di questo evento del giorno del Signore in cui si può cominciare a profetizzare perché si sente la venuta di questo evento, il giorno del Signore, e in questo evento, che un giorno del Signore è un giorno di giudizio anche, ma è un giorno di salvezza. E infatti si dice, chiunque, dice dopo, subito dopo, chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Profetizzare la venuta del giorno del Signore invocando il suo nome. Se lo invochi sarai salvato. Quindi la profezia sulla bocca di tutti, cioè, il che vuol dire non solo i profeti, ma chiunque, chiunque potrà invocare la salvezza di Dio.
Profezie e sogni. Questo passo biblico ci dice che giovani e vecchi possono sognare e profetizzare. A volte sogniamo a occhi aperti, a volte i sogni diventano invece progetti.
E magari fra tutti questi sogni, alcuni magari effimeri e ingenui, ce n'è qualcuno che invece ha una carica profetica, cioè un giovane può sentirsi anche da giovane, anche da molto giovane, anche da ragazza, può sentirsi chiamato o chiamata a un qualcosa, può cominciare a percepire la chiamata di Dio. Se si dispone a riceverla, questo ci dice questo passo, se ti disponi a invocare, a pronunciare il nome del Signore, la salvezza arriverà per te.
Con lo scrittore e giornalista Giampiero Comolli questa mattina abbiamo parlato della dimensione onirica presente nella Bibbia, a partire dal suo recente testo pubblicato con la casa editrice Claudiana di Torino e intitolato Bibbia e sogno. Vale la pena di accostarsi a questo testo ricco di episodi e storie bibliche del primo come del secondo testamento, in cui il dormire, riposare, sognare hanno un ruolo di primo piano. Abbandonarsi al sonno a volte significa lasciarsi visitare da Dio. E con questo auspicio vi saluto, ringraziandovi per aver seguito Chiesa in diretta. La trasmissione torna fra una settimana. Un ringraziamento al tecnico Beniamino De Ritis che ha lavorato oggi in studio. La trasmissione è riascoltabile collegandosi al sito della RSI. Da Luisa Nitti, buona domenica.